Buon giovedì, buon pomeriggio a tutti da Carlotta Moccetti, questa è la consulenza. Oggi vogliamo toccare ancora il tema delle vacanze. Ieri con un assicuratore abbiamo parlato di come sarebbe bene magari proteggersi, assicurarsi contro tutti i piccoli inconvenienti non desiderati che potrebbero però bussare alla nostra porta quando decidiamo di partire, dalla prenotazione dell'aereo cancellata, la perdita di bagagli, il bagaglio che arrivano in ritardo e bisogna magari comprare degli effetti personali dell'ultimo minuto, oppure purtroppo qualcuno della famiglia potrebbe ammalarsi proprio prima della partenza. Allora che cosa fare? È possibile rimandare il viaggio? Mi pagano? Queste sono le tematiche che abbiamo toccato ieri proprio in vista delle imminenti vacanze. Se per caso foste interessati, come tutte le puntate della consulenza, potete trovare anche questa sul podcast di Rete 1. Oggi invece decliniamo il tema vacanze in un altro modo, anche perché lo sapete tutti, partire al giorno d'oggi per una vacanza è piuttosto semplice, basta qualche click e soprattutto se ci affidiamo all'intelligenza artificiale ogni viaggio viene trasformato in un attimo, tenendo conto anche delle nostre esigenze, dei nostri desideri. Vengono fatte davvero tante offerte interessanti, tante proposte interessanti da parte dell'intelligenza artificiale, dalla scelta della meta ai consigli anche in tempo reale mentre si esplora per esempio una nuova città. Davvero l'intelligenza artificiale è diventato un compagno di viaggio che non sapevamo di desiderare così tanto. Io penso che ormai tutti in qualche modo, anche senza accorgerci, la utilizziamo, perché pianifica i nostri itinerari, trova le offerte, quando siamo in giro magari traduce anche cartelli, i pannelli dei musei, ci traduce anche, se siamo capaci ad utilizzarlo, proprio in tempo reale quello che ci stanno dicendo le persone in un'altra lingua, ci anticipa i problemi. Insomma, possiamo dire è davvero una rivoluzione silenziosa che sta cambiando il nostro modo di viaggiare. Allora merita di essere raccontata, analizzata, e noi tutti meritiamo qualche consiglio importante perché non abbiamo ancora scoperto tutte le funzioni. Allora abbiamo invitato Luca Comazzi, ormai lo conoscete, informatico, divulgatore scientifico. Buongiorno Luca.
Buongiorno Carlotta, buongiorno soprattutto agli ascoltatori.
Ma tu ti ricordi quando, cioè per forza ti ricordi perché l'abbiamo fatto tutti, quando per organizzare una vacanza prima leggevamo le guide, poi guardavamo le mappe, ci facevamo tutta una serie di appunti. E insomma adesso basta chiedere all'intelligenza artificiale, lei sa già dove vuole andare, quando possiamo partire, cosa vuole farci mangiare, persino insomma ci propone come evitare la fila al museo. Insomma è una sorta di amico che tutti vogliamo in viaggio.
È un amico, è un tuttologo, non è un esperto. Dobbiamo avere delle aspettative corrette. L'intelligenza artificiale è un amico che ha letto tutto quello che c'è su internet e se lo ricorda benino, non benissimo. È capace di sbagliare, lo sappiamo, lo dobbiamo ricordare sempre. Non è veramente un esperto del ramo, può non sapere certe cose, ma proprio in quanto tuttologo possiamo affidarci per una prima scrematura delle nostre idee o anche per fare brainstorming, come lo chiamano gli americani, cioè per proporgli una serie di idee e vedere come ci aiuta a completarle, a correlarle, a scegliere la migliore tra una serie di ipotesi che ci siamo fatti.
Io ricordo subito i nostri numeri di telefono, così se qualcuno desidera intervenire immediatamente può farlo, scriveteci i vostri messaggi, magari avete anche dei consigli oppure volete raccontarci le vostre esperienze nel bene, nel male, perché non sempre tutto funziona a dovere. Ecco, potete farlo, scriveteci allo 076 321 1113, se invece volete chiamare, parlare con noi 0848 03 0808. Beh, diciamo che comunque la grandissima rivoluzione iniziale è stato, e non c'è bisogno di dirlo, internet. Tutti ci abbiamo comunque navigato passeggiato ore. Si trova il famoso Mare Magnum, si trova di tutto, dagli itinerari al giorno d'oggi, poi tra storie, blogger che danno consigli, insomma, a go-go. Però per trovare delle informazioni serie, affidabili, come sempre dovevamo fare tutti anche un grande lavoro di scrematura, controllare le fonti, vedere se le notizie erano interessanti, eccetera. Diciamo che l'intelligenza artificiale può davvero fare molto velocemente questo lavoro per noi, anche perché molto spesso quando ci dà i risultati cita già le fonti e quindi nel dubbio possiamo andare anche velocemente a leggere gli articoli completi o fare un controllino.
Assolutamente sì. E se per una gita cosiddetta fuori porta, un weekend vicino a casa, non vale nemmeno la pena di preoccuparsi più di tanto e vale anche un po' l'eccitazione dell'imprevisto del viaggio, certamente se stiamo spendendo i risparmi di un anno e gran parte del nostro tempo libero, dalle nostre ferie, per il viaggio importante, magari oltreoceano oppure in un altro continente, vale certamente la pena di spendere un po' di tempo con tutti gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione. E diciamoci la verità, mettersi a studiare in anticipo tutto quello che possiamo fare e tutto quello che vogliamo fare, vissuta bene, è una parte importante dell'esperienza vacanza. Significa staccarsi dal lavoro, dal tran tran, dalle piccole preoccupazioni quotidiane e già lanciare la mente sulle praterie degli Stati Uniti, sugli animali esotici dell'Africa, piuttosto che sulla Grande Muraglia.
Beh, certo, immediatamente anche un'ascoltatrice ci scrive: forse usare la testa sarebbe meglio. Sicuramente l'intelligenza artificiale ci facilita tantissimi lavori, poi vedremo anche davvero degli utilizzi estremamente utili e intelligenti. Nella preparazione, come stavi dicendo, fa parte già del viaggio anche cominciare a fantasticare. Si viaggia già prima da casa.
Si viaggia da prima da casa e si comincia a farsi delle domande, perché comunque qualunque esperienza, per forza limitata nel tempo, non è altro che una serie di scelte che noi facciamo. Possiamo certo affidarci ai viaggi organizzati e a questo punto c'è qualcuno che ha preso tutte le decisioni per noi e sicuramente avrà preso delle scelte dettate da grande esperienza, da grande capacità, ma poi alla fine avrà anche fatto qualche scelta che a me personalmente non va benissimo. Ci sono le persone che vorrebbero vedersi tutti i musei di quella grande città d'arte e ci sono invece le persone che i musei proprio non li sopportano e vogliono vedersi i monumenti e non lasciare nessuna mattonella non calpestata. Ci sono quelli che invece pensano che il momento gastronomico sia il più importante e allora anche se c'è da passare 3 ore in un ristorante, però è il bello del viaggio è anche quello. Allora ci si organizza.
Beh, certo che insomma da sempre comunque esistono anche i viaggi organizzati, i pacchetti all inclusive, insomma, oppure una volta quando non c'erano tutti questi mezzi tecnologici si andava in agenzia e in fondo si faceva lo stesso lavoro. Io al mio agente di fiducia raccontavo con calma qual era la mia idea, dove avrei voluto andare, cosa volevo fare, poi magari l'agente mi informava, mi consigliava e alla fine si costruiva insieme il viaggio. Adesso è comunque cambiato il modo di farlo, sicuramente poter avere una persona tu per tu che ti parla e ti dà tutti questi consigli è preziosissimo, ma tendiamo tutti, vuoi per fretta, vuoi perché si è convinti anche di risparmiare qualche soldo, insomma ognuno ha le sue motivazioni, a fare il fai da te. E direi che comunque concorderai con me, l'intelligenza artificiale sta davvero cambiando il modo in cui non solo prepariamo il viaggio, ma proprio il modo di viaggiare.
Esatto. Un esempio che mi sembra particolarmente calzante è quello che citavi tu, Carlotta, durante il tuo discorso di apertura, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per le traduzioni. C'è una app facilmente scaricabile, se non ce l'avete già, e magari ce l'avete già, che è Google Lens, che mi permette con la fotocamera dello smartphone di inquadrare una qualunque scritta, anche nelle lingue più curiose, anche in arabo, in cinese, in greco, in qualunque cosa, e mi fa vedere sullo schermo dello smartphone la traduzione nella mia lingua preferita. E questo è un grosso aiuto quando sono sul posto. Se avete a disposizione delle cuffiette isolanti come gli AirPods o i Google Buds, potete infilarli nelle orecchie e usare un'app sul vostro smartphone per farvi tradurre simultaneamente il parlato di una persona. E quindi, se non siete riusciti a trovare la guida del posto parlante italiano, potete benissimo prendervi una guida del posto parlante Swahili, il quale si esporrà nella lingua che conosce meglio. Voi non sentirete la sua voce mentre parla, perché le cuffie sono appunto isolanti, ma lo smartphone, che sta ascoltando dal suo microfono nelle cuffie, vi farà sentire una traduzione in italiano.
Questo ovviamente se si è muniti di cuffie. Si può comunque utilizzare un sistema di traduzione simultanea anche se non si possedessero, insomma.
Sì, è un po' meno efficace naturalmente, perché stiamo parlando di una soluzione nella quale io sento sia quello che lui sta veramente dicendo nella sua lingua, sia sovrapposta alla traduzione, e quindi c'è un pochino di attenzione in più da dover dedicare all'effetto. Però usando un programma semplicissimo e gratuito come il traduttore di Google, disponibile sia per Android sia per iOS, questa esperienza è sempre possibile anche senza avere niente di più dello smartphone.
Allora, qualcuno ci scrive, scusate, come si chiama l'app? Aspetta, per la traduzione, grazie mille, non ho fatto in tempo a notarmelo.
Il traduttore di Google è probabilmente il più conosciuto. Se avete in tasca un iPhone, c'è anche Traduci di Apple.
Ecco, normalmente è anche abbastanza facile, soprattutto con Google Lens. Basta inquadrare un pezzettino, se il testo è lungo o comunque se la scritta è breve, si inquadra la scritta e poi ti chiede in quale lingua la vuoi tradurre. Immediatamente poi ti tradurrà tutto man mano che inquadri le scritte. È anche molto interessante, per esempio, per fare degli esempi, quando vai al museo, che ci sono tutti i pannelli informativi. Chiaramente si trova quasi sempre l'inglese come lingua
franca,
però giustamente non tutti lo conoscono per poter leggere pannelli interi, quindi
sì, anche
un aiuto enorme.
Se stiamo guardando il Museo Fenicio e cominciano a usare dei termini tecnici o comunque dei riferimenti particolarmente sofisticati, anche la capacità ottima di parlare comunemente in inglese potrebbe non reggere.
Ecco, qualcuno ci dice: al giorno d'oggi ci sono diverse proposte di intelligenza artificiale. Io ho provato a scaricare diverse app sul mio telefonino, poi ognuno avrà i suoi gusti. Sono curioso di sapere, l'esperto, quale intelligenza artificiale consiglia.
In questo momento i modelli, si chiamano così, di intelligenza artificiale più gettonati sono tre. Sono il primo storicamente a essere uscito sul mercato, il ChatGPT di OpenAI, poi è arrivato come buon secondo il Gemini di Google. Ed è anche questo una soluzione molto buona, che tra l'altro trovate praticamente su tutti gli smartphone Android, quindi la maggior parte degli smartphone in circolazione, ma si può scaricare gratuitamente anche per Apple. E poi ce ne sono molti altri. Una cosa da tenere presente è la disponibilità poi attraverso internet di sistemi che tecnicamente si chiamano RAG, RAG, ma diciamo così, sistemi esperti. Di che cosa si tratta? Lo sviluppatore del sistema esperto parte da un modello come quelli che abbiamo citati, ma poi gli insegna delle cose in più. Gli fa leggere una cosa che noi informatici chiamiamo una knowledge base, una base di conoscenza. Immaginate che al di sopra e al di là della programmazione di base, a questo programma vengano fatte leggere tutte le guide turistiche disponibili in una qualunque libreria. Ecco che immediatamente diventa super esperto su quegli argomenti. E poi a questo punto il futuro turista potrà interrogarlo e avere delle risposte veramente calzanti e veramente a pennello.
Allora, qualcuno ci scrive: buongiorno, su iPhone io uso l'app DeepL, che oltre a fare traduzioni di testi fa anche traduzione della lingua parlata. Per esperienza so che è più affidabile rispetto a Google.
Sì, ce ne sono parecchie di soluzioni di questo tipo e diciamo pure che è una tipologia di applicazione piuttosto nuova, è uscita da ben poco tempo. Chi utilizza un Samsung, per fare un altro esempio, diciamo di marca, troverà un'applicazione proprio prodotta da casa Samsung che si chiama Interprete. Sono tutte novità interessanti sul mercato e stanno crescendo molto rapidamente.
Allora, qualcuno ci dice, premetto, sono una boomer, ho scaricato Copilot perché me l'ha consigliato mia figlia. Io ho cominciato a giocare un po' a casa, mi sono divertita tantissimo con la funzione voce, quindi non scrivo le domande ma le formulo direttamente schiacciando il microfonino. È bellissimo avere una voce che ti risponde e ti dà tutte le informazioni.
Assolutamente sì, e farò proprio così nel seguito della nostra trasmissione quando vorremmo fare qualche esempio pratico di come usare l'intelligenza artificiale. Questo è più radiofonico, anziché aspettare che il sottoscritto legga ad alta voce la risposta dell'intelligenza artificiale, la faremo leggere al programma stesso.
Fantastico, allora ci ascoltiamo Stevie Wonder e poi facciamo anche degli esempi praticissimi. Alla consulenza oggi stiamo parlando di vacanze e di intelligenza artificiale, perché proprio quest'ultima può trasformare ogni viaggio, diciamo, in un'esperienza su misura. Secondo le ultime analisi, quasi un terzo dei viaggiatori ha già usato l'intelligenza artificiale per pianificare le vacanze e sicuramente questa percentuale è in forte crescita. Diciamo che Luca Comazzi, oggi è lui il nostro ospite, lo conoscete, informatico, divulgatore scientifico. Dicevo, Luca, una cosa interessante è anche che non solo mi aiuta, ma come fa spesso l'intelligenza artificiale, inizia in qualche modo a conoscermi e a capire quali sono i miei desideri, i miei gusti, e quindi già nel tempo, man mano che io utilizzo l'intelligenza artificiale, forte quello che sono le mie abitudini e le mie scelte, poi farà già in parte delle scelte, delle risposte mirate, senza quasi bisogno che io faccia tutte le domande del caso, no? Dopo tu ci illuminerai in realtà quando si inizia cosa è bene fare.
Sì, diciamo che il consiglio tecnico è tenete una conversazione continuativa con l'intelligenza artificiale per ogni argomento che state affrontando. Quindi dovete decidere qual è la destinazione del vostro viaggio. Continuate a chiedere, a ribattere, a cercare approfondimento, ad andare a disquisire sui vantaggi e gli svantaggi di ogni opzione. Poi, quando avete fatto la vostra scelta, aprite una nuova conversazione e ricominciate da capo, andando a decidere i posti da visitare, i ristoranti dove mangiare, cosa non perdere. Perché comportarsi in questo modo? Perché, come diceva Carlotta un attimo fa, è importante che l'intelligenza artificiale rilegga tutta la conversazione dall'inizio in maniera da avere il contesto completo. Ma quando il contesto diventa troppo lungo, quindi se affrontate molti argomenti diversi tra di loro nella stessa conversazione, dopo un po' si confonde e si dimentica le cose dette all'inizio, persino le istruzioni che le hanno date i suoi sviluppatori, sii sempre gentile, sii sempre costruttiva, quindi dopo un po' si perde il filo del discorso e anche l'utilità del discorso. Quindi conversazioni lunghe, non lunghissime.
Ecco, poi chiaramente dietro le quinte conserverà tutte queste informazioni perché in un certo modo fa un mio profilo. Però va detto che ogni volta io posso controllare tutta la cronologia della mia conversazione, ma quando lo chiudo definitivamente, spengo il computer, lo riaccendo, tutta questa conversazione è persa. Quindi se la voglio conservare anche per i consigli, eccetera, devo salvarla a parte io.
Beh, allora, se stiamo usando un'app dedicata come quelle che abbiamo citato all'inizio, quindi la chat di ChatGPT, come Gemini, come Copilot, nell'app le conversazioni restano e le posso semmai cancellare io se e quando non mi servono più.
Mm-hmm. Vogliamo fare un esempio concreto, visto che le avevi prima preannunciato ai nostri ascoltatori?
Facciamone qualcuno. Immaginate di aver deciso di cercare dove andare a fare una vacanza. Cominciamo con una domanda abbastanza generica. voglio fare una vacanza in un posto caldo, diciamo una settimanella, a novembre, partendo da Bellinzona e spendendo poco. Che cosa mi puoi consigliare? Ci pensa un attimo, cerca sul web, va a guardare sulle cartine tutti i posti raggiungibili da Bellinzona.
Partire da Bellinzona offre un grandissimo vantaggio strategico per viaggiare low cost. La vicinanza con l'aeroporto di Milano Malpensa, MXPI, facilmente raggiungibile in auto o direttamente in treno, grazie ai collegamenti TILO.
Tilo.
A novembre, molte destinazioni mediterranee iniziano a rinfrescare, ma ci sono alcune mete perfette per trovare un clima piacevole, caldo per gli standard autunnali europei, costi bassissimi sia per i voli che per gli alloggi, essendo bassissima stagione, e ideali per un viaggio di 5-7 giorni.
Adesso andrebbe avanti a chiacchierare a lungo, però mi sta suggerendo Malta, oppure l'Andalusia, oppure Cipro, oppure il Marocco, che sono tutte delle buone soluzioni.
Mm-hmm. Quindi dopo, immagino, step successivo, tu sei una persona curiosa, quindi vai a leggerti qualcosa di più specifico sulle quattro destinazioni che ti sono state consigliate, eccetera eccetera, via andare. È anche carina questa formula, poi magari qualcuno invece la troverà deleteria. In fondo sembra quasi di conversare con un'altra persona, tu fai tutte le domande e ottieni le risposte. Non so se è già capitato anche a qualcun altro a casa, io le prime volte che utilizzavo questo tipo di conversazione, poi continuando a fare domande, mi veniva proprio come avrei fatto con un altro interlocutore, con un amico, un collega, dice: no, scusa, volevo farti un'altra domanda. Ah no, grazie, sì, però ascolta, questa innescava, mi rendevo sì. Conto da sola che al posto di pensare di avere un computer, un chatbot, un'intelligenza artificiale, a un certo punto dimenticavo e mi sembrava davvero di conversare con una persona conosciuta.
Parliamo come con un essere umano, assolutamente sì. Uno dei maggiori sprechi di energia elettrica sono tutti i grazie che noi diamo a questi attrezzi, che non ne hanno assolutamente bisogno di venire ringraziati.
Sì. Esatto, e i saluti finali. No, ecco, ciao, allora grazie per oggi abbastanza. Ecco.
Infatti. Facciamo un altro esempio concreto. Immaginate di aver scelto qual è la destinazione. A quel punto aiuta utilizzare il sistema di intelligenza artificiale, la gente, per chiedere una personalizzazione di quello che altrimenti sarebbe un'esperienza standard. È chiaro che io posso cercare tutte le cose belle da vedere nella città usando una semplice ricerca web, ma non sarà ritagliata come da un sarto su misura sui miei gusti particolari, e quindi possiamo fare delle domande del tipo: cosa c'è da vedere a Osaka, sapendo che detesto i musei, mi interessa l'architettura e sono affascinato dalle arti marziali?
Ovviamente pensa, come sempre, non è proprio immediata. Noi stiamo facendo l'esperimento in diretta, quindi dovete avere qualche secondo di pazienza.
Osaka è una città straordinaria per chi ama l'architettura, poiché offre un contrasto netto e ravvicinato tra templi antichissimi, avanguardia futuristica e imponenti strutture storiche. Inoltre, ha un legame profondo con la cultura dei samurai e delle arti marziali. Evitando completamente i musei al chiuso, ecco un itinerario perfetto basato sui tuoi interessi. 1. Architettura storica e arti marziali nello stesso luogo. Il parco del castello di Osaka, Osaka-jo. Sebbene l'interno della torre principale sia un museo che...
eccetera, eccetera.
Eccetera, eccetera.
Però ci ha preso, no? Ha suggerito delle cose che a una persona a cui interessasse le cose che ho detto sarebbero estremamente centrate sul pezzo. Possiamo appunto andare a farci aiutare in una scelta che altrimenti sarebbe vasta. Prendete quest'altro esempio che mi sono immaginato. Io sono vegano. Adesso sto cercando di visitare una capitale europea, però ne voglio una dove ci sia una grande offerta gastronomica del tipo che mi sta bene. Tu che cosa mi consigli?
Adesso ci tocca aspettare ancora un po'.
Esattamente, potremmo mandare il disco intanto che questo attrezzo
raggiunge.
Che fantastico viaggio stai organizzando. Viaggiare da vegani oggi è molto più semplice rispetto a qualche anno fa, ma ci sono alcune capitali europee che non si limitano a offrire l'alternativa insalatina e patatine, bensì hanno una vera e propria cultura gastronomica vegetale formidabile. Se cerchi il paradiso assoluto del cibo vegano, ci sono tre capitali che si contendono il podio. Ecco le migliori in assoluto, ognuna con un carattere ben preciso. 1. Berlino, Germania, la capitale vegana d'Europa.
Eccetera, eccetera. I vegani possono fare l'esperimento da solo e scoprire che al secondo posto c'è Londra e al terzo posto c'è Vienna. Un esempio, secondo me, ancora più ficcante. Io lo faccio veramente sempre da un paio d'anni, tutte le volte che devo andare in un posto sconosciuto. C'è sempre il problema: dove vado a mangiare? Oppure sono goloso, qual è la pasticceria migliore? Posso cercarlo a mano? Posso andare a guardare recensioni, trovare siti specializzati, andare sui siti come Google Maps dove si trovano gli elenchi di questo tipo? Ma si fa molto molto prima ad avere un assistente come questo e gli si possono chiedere delle cose del tipo: sarò per 3 giorni a Digione. Prendi su Google Maps tutti i ristoranti della città che hanno almeno 4,5 stelle su 5. Togli dall'elenco tutti quelli con meno di 100 recensioni e presentami il resto in ordine dal più economico al più caro. E adesso ci penserà un bel po', perché gli ho detto...
Beh, certo.
Un bel compito, un bel elenco di cose da fare.
Beh, immaginiamo che se comunque l'intelligenza artificiale, che è molto rapida,
ecco, una selezione, ecco, dei migliori ristoranti di Digione estratti da Google Maps che rispondono esattamente ai tuoi criteri: punteggio di almeno 4.5 stelle su 5 e un numero solido di recensioni, più di 100, per evitare locali aperti da pochissimo o con pochi voti. I locali sono ordinati dal più economico al più caro, suddivisi per fasce di prezzo indicative basate sui menu e sulla classificazione di Google. Fascia economica, euro, ottimo rapporto qualità, barra prezzo e locali informali.
Ecco,
eccetera.
Eccetera, eccetera. Quindi stavo dicendo, in ogni caso l'intelligenza artificiale è velocissima, scandaglia in pochi secondi tutte le informazioni che riesce a reperire sul tema. Immaginate se dovessimo fare noi comunque queste ricerche, dovremmo proprio andare in un caffè, sederci e passarci un tot di tempo per decidere poi come proseguire o dove andare. Allora, un'ascoltatrice ci dice: ChatGPT in generale tiene uno storico delle nostre conversazioni che influenza il suo tipo di risposte. Questo è da un lato, tra virgolette, comodo, dall'altro però anche un po' allarmante e limitativo. Anche troppi commenti, a volte tra virgolette giudicanti, paternalistici, non sono sempre appropriati. Che cosa ne pensate?
È un tema aperto, è un tema caldo. Secondo me la soluzione con la S maiuscola arriverà quando, e ci stiamo marciando a passi veloci in quella direzione, quando questo tipo di strumenti potrà girare sul nostro dispositivo personale. Se l'intelligenza artificiale non fosse uno strumento con accesso via internet, ma fosse un programma che gira sul mio personale computer, ecco che mi potrei sbottonare molto di più e non avrei nessun problema anche a comunicargli delle informazioni particolarmente oggetto di privacy, le mie preferenze di natura sessuale, di natura politica, cose veramente della mia sfera personale. Quando parliamo con grandi aziende americane, qualche dubbio in più invece viene.
Mm-hmm. Ecco, ci scrive anche: si adatta in continuazione a noi, ma a volte limita le possibilità illudendoci di aiutarci in modo più mirato. Beh, ha ragione.
È un programma, ed è un programma fatto per mettere insieme dei contenuti nella forma più frequente, più semplice, più plausibile. Ecco perché ogni tanto si inventa le cose. Quando non conosce la risposta, tende a enunciare come se fosse una risposta reale una cosa plausibile che verrebbe naturale anche a noi pensare se non ci riflettessimo troppo.
Allora, un'altra ascoltatrice invece dice: ma noi non siamo più in grado di decidere, informarci da soli, forse diventa esagerato, è quasi spaventoso.
Sì, però attenzione, tutte le tecnologie nuove mettono a disposizione delle possibilità che prima non avevamo. L'ascensore ci permette di salire ai piani più alti di un alto palazzo senza arrivare col fiatone. Nessuno ci obbliga a prendere l'ascensore, però è dannatamente comodo e troveremo anche piuttosto strano se un nostro amico insiste tutte le volte per andare al 12° piano facendo le scale. È una scelta. L'importante è che la scelta venga fatta in maniera consapevole.
Certo, abbiamo parlato molto spesso di etica, di libero arbitrio quando si parla di intelligenza artificiale. Ci sono comunque tutta una serie di strumenti. Si può chiedere direttamente alle intelligenze artificiali che abbiamo già citato, le più comuni, cioè GPT, Gemini, Copilot, oppure ci sono delle app molto più mirate. Quando noi adesso abbiamo parlato di io esploro, organizzo il viaggio, tra l'altro durante queste operazioni possiamo anche proprio chiedere papale, trovami il sito che propone questo albergo, perché io l'ho individuato, mi piace, voglio andare proprio lì, con le offerte migliori, con le tariffe più basse. Va a scandagli al web e ci mostra dei siti che magari nemmeno conosciamo, che ci propongono quell'albergo con delle offerte interessanti. Possiamo anche, per esempio, me lo confermerai tu, utilizzare l'intelligenza artificiale per dire voglio volare da qui a là. È vero che esistono Skyscanner, queste app che ti fanno già una ricerca per esempio per i voli o Google Flight, però gli puoi chiedere proprio trovami le offerte migliori per quei giorni lì, eccetera, eccetera, eccetera.
Esatto, va usato, può venire usato ed è utile usarlo come un assistente che non ci costa veramente nulla o quasi nulla, almeno per adesso. In futuro probabilmente cercheranno di farcele pagare care queste intelligenze artificiali, ma per adesso sono praticamente gratuite, che fa un sacco di lavori di ricerca per noi e poi ci dà una volta di più delle scelte. Vi faccio un altro esempio pratico, è una cosa che mi è successa veramente un paio d'anni fa, un po' di più, subito prima del lancio dell'intelligenza artificiale, e trovare la risposta, diciamo così, a mano per me è stato veramente difficile. Provate a rifletterci un attimo. Mi trovo a Barcellona con la mia auto, sto per tornare a casa. Nel primo giorno di viaggio, perché altrimenti sarebbe troppo lungo, passerò la notte ad Avignone. Adesso tu trovami un posto interessante sulla strada tra Barcellona ed Avignone dove mi posso fermare a mezzogiorno, guardarmi attorno e pranzare bene. E a questo punto il mio servetto digitale deve passarsi in rassegna tutte le città che ci sono sulla lunga strada tra Barcellona ed Avignone, vedere dove ci sono dei ristoranti, vedere dove ci sono delle attrazioni, farne un elenco e poi farne un elenco che io posso fruire.
Aspetta, lasciami invece ricominciare. Una delle tappe più strategiche, affascinanti e perfette dal punto di vista delle... Aspetta, lasciami invece ricominciare. Una delle tappe più strategiche, affascinanti e perfette dal punto di vista delle tempistiche per spezzare il viaggio tra Barcellona e Avignone è Narbona, Narbonne.
Ecco, si è messa a parlare perché io le stavo parlando sopra. E effettivamente io mi sono fermato a Narbona ed è un bellissimo posticino. Mm-hmm. Ma ci è voluto qualche ora di ricerca.
Ecco, ovviamente c'è anche la gente molto scettica, giustamente, sull'utilizzo di queste tecnologie, e qualcuno ci scrive: ma basta, non siete capaci, insomma, di parlare con la gente del posto e farsi dare dei consigli diretti per andare a mangiare. Poi dice, ecco, nel caso appena citato, se tra Barcellona e Avignone stai viaggiando, insomma, non sei capace di guardare dal finestrino e decidere poi dove fermarti. Un'altra persona ci scrive, un po' triste, perché la gente non pensa più con la propria testa, perde il piacere di cercare e scoprire.
Sì, ma certe cose sono difficili da cercare e da scoprire. Andare a scoprire qual è il ristorante migliore sulla strada tra Barcellona ed Avignone, vi sfido a farlo con qualunque altro sistema. Certo, non sarei morto di fame se mi fossi fermato in qualunque altra cittadina. In Francia si mangia sempre bene. Vi faccio un altro esempio pratico. Sto progettando il mio prossimo grande viaggio e voglio andare in Africa a guardare un po' di grandi animali. Non ci sono voli diretti per il luogo che ho scelto per le mie vacanze, ci sono un sacco di voli indiretti. Se me ne viene proposto uno in un aeroporto che non conosco, dove non ci sono mai stato, per un tempo limitato, mi faccio dei dubbi. Riuscirò a fare il transito in così poco tempo? Quanto tempo ci vuole per attraversare quell'aeroporto? Che procedure ci sono? Quel volo che stavo pensando di prendere la prima tratta. Arriva spesso in ritardo? Sono tutte informazioni che è dannatamente difficile trovare, ma un assistente digitale può farlo per me per una grande quantità di proposte che io trovo sui siti dove si acquistano i biglietti di viaggio e mi può dare delle proposte.
Allora, ci ascoltiamo Caro Emerald e poi torniamo a leggere i vostri messaggi. Oggi alla consulenza con Luca Comazzi, informatico, divulgatore scientifico, stiamo parlando dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, quale aiuto anche per organizzare un po' le nostre vacanze, sia per quello che riguarda il prima della partenza che poi alcuni utilizzi che possono essere fatti anche quando io sono già in viaggio e quindi al posto di cercare, chiedere, informarmi, andare a prendere informazioni con poche domande all'intelligenza artificiale ho queste risposte. Noi abbiamo giustamente alcuni ascoltatori che sono anche un po' critici, no? Perché dicono ma insomma fa parte anche del viaggio la bellezza della scoperta, di organizzare tutto, di incappare nell'imprevisto, di chiedere alla persona locale dove andare a mangiare, poi probabilmente l'ha anche provato di persona, quindi il consiglio è davvero molto accurato, mentre l'intelligenza artificiale in fondo va semplicemente a leggere probabilmente delle recensioni, dei commenti sterili e mi fornisce dei consigli. Ovviamente abbiamo il libero arbitrio, possiamo dare un'occhiata, farci dare dei consigli, poi però siamo noi a scegliere. Abbiamo un messaggio vocale di un ascoltatore.
Molto interessante, sempre la vostra consulenza e poi anche il vostro ospite. È molto comoda per la pianificazione dei viaggi, però non dobbiamo dare per scontato tutto quello che dice al dettaglio, perché per esperienza fare grossi errori. Alla fine siamo noi che dobbiamo avere la nostra logica e di verificare in grandi linee, dire ma mi ha proposto questo orario per questo bus, ma non passa questo bus qui, allora farci una domanda, non dare tutto per scontato che poi ti va di traverso tutto il viaggio perché parte male dall'inizio. Comunque complimenti la trasmissione al vostro consulente.
Ecco, ovviamente, come dice il nostro ascoltatore, non bisogna prendere tutte le informazioni come oro colato e l'intelligenza artificiale a volte sbaglia.
Assolutamente sì, eravamo partiti da lì e mi sembra anche giusto provare a chiusare la trasmissione proprio su questo principio. Aneddoto brevissimo, io italiano ho appena terminato una settimana di vacanza nei Grigioni, tornando, mea culpa, non avevo mai guardato Fortezza Bellinzona in tutta la sua splendida estensione, tutti e tre i castelli, mi sono fatto consigliare dall'intelligenza artificiale e poi grazie al cielo ho voluto controllare, perché lo stupidotto ha cercato di convincermi che l'autobus che mi avrebbe portato da Sasso Corbaro al centro città passava da un ristorante che avevo scelto e dove poi ho mangiato, ma non era vero, semplicemente avevo citato quel ristorante nella stessa conversazione e poi alla fine quell'autobus dalla cima di Sasso Corbaro parte una volta ogni due ore e quindi mi sono fatto una bella scarpinata che mi è servita a godermi meglio Bellinzona.
Ecco, qualcuno ci dice è vero che poi possiamo trovare tutte le informazioni per esempio su Google Map o sulle mappe già scaricate in precedenza, però io ho notato che dando appunto punto di partenza e destinazione che voglio raggiungere, l'intelligenza artificiale mi dà sempre delle ottime alternative, informazioni, consigli di stop. Io, scrive l'ascoltatore, ho trovato anche dei consigli in un certo momento per visitare delle rovine romane che non avevo trovato citate in nessun altro libro che avevo consultato. Era un sito davvero molto piccolino e a grande sorpresa è stato un consiglio meraviglioso. Ecco, qualcun altro sempre a proposito di viaggi ci dice: io ho semplicemente chiesto all'intelligenza artificiale, sono andato da Malaga a Granada facendo la litoranea, non avevo con me una cartina geografica, ho chiesto come posso fare a ritornare, mi ha dato dei percorsi nell'entroterra davvero meravigliosi. Guardando la cartina li avrei esclusi perché mi sembrava invece un percorso poco congeniale.
Sì, è uno strumento in più che abbiamo oggi a disposizione nel nostro arsenale. Come tutti gli strumenti, si può usarlo male, si può abusarne, si può farci troppo affidamento, però è uno strumento in più e vale la pena di saperlo usare.
Mm-hmm. Ecco, Giuseppe ci dice: vi ho ascoltato con attenzione, grande rispetto per l'argomento. L'argomento mi piace, faccio uso delle cose da voi dette. Nel mio recente viaggio con la mia compagna è stato utilissimo trovare cose da vedere, visitare, e appunto con la mia compagna rispettando i nostri gusti differenti. Personalmente io ho ribattezzato l'intelligenza artificiale in assistente digitale per non sminuire il nostro valore di possedere un cervello umano, ma non limitato, e se ne facciamo un buon uso. E ci saluta con piacere Giuseppe, grazie mille per questo messaggio.
Anche da parte mia.
Ecco, quindi secondo te, al di là poi appunto di mappe, consigli, insomma ristoranti, abbiamo visto la gente protesta perché giustamente è anche bello al momento cercare, guardare anche la location, come presenta, leggere la carta, ognuno ha i suoi gusti, bisogna vedere se si trova qualcosa insomma che ci aggrada, e quali altre utilità si può avere?
Ma si può usare questo tipo di programmi come un interlocutore al quale possiamo anche chiedere di non essere troppo sicofante, di non essere sempre d'accordo con noi, ma che ci dia qualche riscontro delle nostre idee. È una buona idea? Si riesce a farlo in un tempo limitato? Si può farlo senza spendere un sacco di soldi? E magari complementare una nostra mezza idea con qualche trovata sul web, perché ricordiamoci sempre, questi attrezzi in realtà non sono nient'altro che la somma delle intelligenze naturali di noi uomini, non sono niente di più che un programma che ha letto tutto quello che uomini e donne hanno scritto nel corso degli anni e pubblicato su internet. Niente di più.
Ecco, tra l'altro forse bisogna ancora imparare ad usare chiaramente tante funzioni, si utilizzano le più semplici nel tempo, visto che comunque l'intelligenza artificiale per noi è un po' una neonata, anche se già dicono che i giovanissimi ne sono totalmente dipendenti. Potrebbe essere molto interessante utilizzarlo anche quale supporto di sicurezza. Si possono impostare degli avvisi, ci dicono per esempio zone da evitare, orari migliori per muoversi, traffico locale, allerte meteo, quindi ci possono dare tutte delle informazioni che mentre stiamo viaggiando non continuiamo per esempio a monitorare, oppure possiamo vedere come ottimizzare degli spostamenti, perché sulle informazioni che abbiamo avuto ci vengono dati orari, mezzi, tragitti, ma si può sempre fare di meglio. Possiamo anche caricare tutte le nostre informazioni, ci aiutano a gestire delle prenotazioni, vengono prese e tenute traccia dei nostri voli, dei nostri hotel, degli noleggi, ti avvisano in caso di cambi. Per esempio, molto importante, qualcuno l'avrà già fatto quando ci sono le prenotazioni dei voli, continuano ad arrivare le allerta, è cambiato il gate, è ora di andare all'imbarco, fate questo, fate quell'altro. Ecco, ci sono per tantissimi casi.
E sempre di più vengono integrati nei nostri dispositivi di uso quotidiano, quindi è già abbastanza normale trovare l'assistente incorporato nel programma di posta elettronica che legge tutti i messaggi che mi arrivano e mi allerta se ce n'è qualcuno di più importante o banalmente di più urgente. Quindi appunto l'esempio che facevi tu poco fa, Carlotta, è cambiato il gate del volo dell'aeroporto dove mi sto recando, ha sicuramente un'importanza maggiore rispetto alla lettera della carissima zia Carolina che mi invita al suo anniversario di matrimonio fra 3 mesi. Ci vado volentieri, ma non è una cosa che in questo preciso momento, mentre corro in aeroporto, mi interessa sapere.
Ecco, un'ascoltatrice ci dice: io quando vado adesso a visitare un monumento, un'attrazione, un museo, non affitto più, non noleggio più questi audio libri oppure audioinformazioni, ma chiedo direttamente all'intelligenza artificiale di raccontarmi quello che all'interno dell'attrazione desidero vedere e mi dà davvero tutte le informazioni, tutti i cenni storici, eccetera, immediatamente.
Sì, non a caso i giganti dell'internet stanno cercando di trasformare i contenuti umani di cui avevano già a disposizione proprio con l'intelligenza artificiale. Se andate su TripAdvisor, per cercare le destinazioni di viaggio, farà un sunto di quelle recensioni, di quelle migliaia di recensioni che la gente ha scritto. Se andate su Google Maps, vi darà una sintesi di quello che si dice di quel monumento, di quel ristorante, e così via.
Ecco, tra l'altro, non dimentichiamo che può anche aiutarci, per esempio, a creare dei ricordi digitali, perché l'intelligenza artificiale monta video, crea album, raccoglie un po' tutti i nostri ricordi di viaggio automaticamente. Se vogliamo, possiamo utilizzarlo anche per questo.
Sì, anche alcune funzioni alle quali noi non pensiamo come intelligenza artificiale, in realtà sotto hanno lo stesso meccanismo. Abbiamo appena detto, l'intelligenza artificiale generativa, l'LLM, il modello, è il programma che, avendo grande esperienza, avendo letto tanto, avendo visto tanto, è in grado di generare, di produrre dei contenuti. Se io prendo una foto che ho scattato davanti a un monumento con un signore che passava proprio dietro a mia moglie, che non ho piacere che si veda nella foto, con l'intelligenza artificiale lo posso rimuovere magicamente dall'immagine proprio perché il programma è in grado di immaginare, diciamo così, che cosa c'era dietro a quella persona che è passata nel momento meno opportuno.
Grazie mille Luca Accomazzi per tutti i consigli, come sempre. Insomma, portiamo a casa l'informazione che l'intelligenza artificiale può essere usata come una sorta di segretario, di dipendente, di aiuto. Poi però alla fine saremo sempre noi a scegliere e decidere. Buon pomeriggio.